Dunque, la Chiesa, nel piano storico di Dio, appunto parlando di storia, diventa inevitabile il collegamento con Israele, che appunto è una parte fondamentale della storia della salvezza. Perché certo noi partiamo dal fatto importante per noi personalmente per questo tempo, che in Gesù abbiamo il perdono dei peccati e siamo passati dalla morte alla vita, e tutto questo è appunto quello che ci riguarda. Certo che qualche volta ci può venire il pensiero, ma perché questo avvenisse? Era proprio necessario 1500 anni di storie di un popolo di Israele, battaglie, sconfitte, così, tutte queste... era importante questa storia, poi 39 libri che non parlano di noi, della Chiesa. Insomma, come mai questo modo... Avremmo fatto dei modi più semplici per salvarci, no? Sacrificio di Gesù Cristo, viene, muore, risale, e noi siamo salvati. Ma perché questa storia? Allora, è importante capire che il piano di salvezza di Dio è un piano storico e che questa storia ha delle diverse età. Tecnicamente si dicono anche dispensazioni, cioè diversi tempi in cui Dio è lo stesso, ma il modo che ha di rapportarsi con gli uomini è diverso. Come potremmo paragonare dei regimi? Cambia il governo, la nazione rimane, ma il modo di governare passa dalla monarchia alla repubblica, per esempio. È un modo diverso di governare. Ciò che prima valeva adesso non vale più, valgono delle norme diverse. Allora, la prima cosa da imparare, da capire, è che la Bibbia è un libro che parla di queste diverse età e che questa è una età che noi dobbiamo capire alla luce dell'età che ci hanno preceduto o di quelle che hanno seguito, altrimenti rischiamo delle confusioni, perché applichiamo, diciamo così, sarebbe come applicare alla Repubblica la legge del divieto di vilipendio al re, insomma non c'è più, perché a questo punto è cambiato il regime, e allora se cambia il regime cambiano anche le cose. Per esempio c'è una frase nella lettera agli Ebrei che è importante: dopo la venuta di Gesù Cristo è cambiato il sacerdozio, e se è cambiato il sacerdozio è cambiata la legge. Questo è importante perché vuol dire che c'è un tempo in cui Gesù è venuto nella pienezza dei tempi, cioè quando il tempo è arrivato, una certa epoca si conclude perché deve portare all'altra. Allora il pensare storico è importante per capire, per leggere la Bibbia. Perché se noi abbiamo soltanto la lettura devota della Bibbia, cioè si dice devo capire quello che serve per me, questo va bene, ma io non posso capire quello che sta scritto soltanto in relazione a me, perché certe cose non mi riguardano, indubbiamente. Riguardavano appunto gli ebrei del tempo e non riguardano me. È sempre lo stesso Dio, ma a Israele aveva detto delle cose che non ripete alla Chiesa. Quindi è importante fare distinzione, perché se no si fanno confusioni. Quindi c'è, infatti parla Paolo della dispensazione della grazia. Lui, Paolo, è ben consapevole, come ebreo, conoscitore del suo popolo, della sua legge, di quello che era avvenuto, della novità. Ed è importante sentirlo come novità, e capendo anche le differenze. Sapeste, mi sono interessato negli ultimi tempi, in particolare appunto di Israele del Vecchio Testamento, ma come bello ritornare poi anche al Nuovo Testamento e capire la profondità di quella rivelazione in relazione a quello che era stato detto. Veramente Paolo ha la consapevolezza che qualcosa si è compiuto di maestoso, perché dicendo Cristo, per noi è il Cristo dei cristiani, ma lui sta dicendo Messia, il Messia, il nostro Messia. È comparso in questa forma e adesso le cose stanno così, ed è consapevole della differenza. Dice dei suoi compatrioti che hanno zelo ma non hanno conoscenza, cioè c'è qualcosa che manca a loro. Quindi il pensare storico è importante per capire le differenze. Non è che noi cambiamo le carte in tavola, è che certe cose dette in quel tempo non valgono oggi, e quindi dobbiamo stare attenti a fare delle trasposizioni meccaniche di alcune cose e di altre no, vengono dei pasticci. Quindi è bene inquadrare bene, perché è lo stesso Dio. Quello che ci aiuta nell'unità è che è lo stesso Dio che si è rivolto in un certo modo ad Abramo, in un certo modo a Mosè, in un certo modo poi ai profeti e poi da ultimo al suo figlio Gesù. Quindi è importante capire questa differenza. Allora, questo infatti si chiama la dispensazione della grazia o il tempo della Chiesa, che è un tempo che non c'era prima, infatti dice è un mistero che è stato nascosto. Quindi è chiaro che se noi vogliamo fare delle traslazioni subito, andiamo a vedere i problemi che non so della comunità locale, andare a vedere come li risolveva Israele, e beh, possono venirci dei problemi, perché insomma dico, ho detto, dopo vengono fuori che colto in adulterio deve essere lapidato, sta scritto, quindi se dobbiamo andare per imitazione, lì stava scritto, dobbiamo farlo anche noi. Quindi ci sono, d'altra parte, perché non bisogna farlo? Bisogna stare attenti, perché non si fa perché tanto è giù di moda, e non è perché non si va perché è giù di moda, perché adesso erano altri tempi, erano primitivi, attenzione, non è perché il Vecchio Testamento è primitivo. Questo lo pensano gli increduli, roba primitiva, poco spirituale. Non è così, è sempre lo stesso Dio che ha detto quelle cose al suo popolo in un certo tempo. Allora è importante capire allora la storia della salvezza. Sarebbe da ripartire, da ricominciare da Adamo ed Eva, in effetti, perché ci sono vari tempi. Il tempo, diciamo così, prima della caduta è ovviamente un tempo diverso da quello che segue la caduta, ma dopo la caduta non c'erano ancora le leggi di Mosè, no? Non c'erano, una parola che Dio aveva dato, non è stata rispettata, poi c'è stato il diluvio, dopo il diluvio Dio ha parlato a Noè, ha fatto un patto con lui, questo patto è ancora vigente, ma non è l'ultimo, e dopo è arrivata la storia della salvezza come iniziativa positiva di Dio di salvare non soltanto me dalle fiamme dell'inferno, ma salvare il mondo, tutto il mondo ambientale e la società in essa. Quindi attenzione, perché il accentuare soltanto il fatto che se sono salvato vado a godere in paradiso, se sono perduto vado a soffrire in inferno, è un qualche cosa che comunque hanno moltissime religioni, e basta. Se io devo cercare di scampare dalle fiamme dell'inferno e andare a salvarmi in paradiso, dopo di ciò chi la mette in un modo, chi in un altro, ma insomma in fondo è sempre la stessa pappa, si tratta di andare a godere e di andare a soffrire, ma non è tutto qua. Il Signore ha creato il mondo in un certo modo, il mondo, l'uomo era nel centro, e quindi essendo caduto è caduta con lui anche la creazione e la società, e questa società il Signore l'ha mantenuta per una sua volontà, perché nella storia lui ha progettato un piano di salvezza. E quindi non è soltanto la mia salvezza personale, ma è la salvezza del mondo nella quale io ho un posto. Se io non accetto il Salvatore, non entro in questa opera di salvezza, ma l'importante è la salvezza del mondo. E Dio, Gesù ha riconciliato tutte le cose. Tutte le cose. Quando ho fatto notare questo fatto, mi ricordo ancora, mio suocero era rimasto un po' sorpreso, le cose, ma il Signore riconcilia soltanto le persone. No, riconcilia anche le cose, perché il mondo in qualche modo esprime la disobbedienza del suo governatore, che è l'uomo. E quindi geme, è in travaglio e aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché quando i figli di Dio, cioè coloro che sono preposti a governare il mondo, a questo punto ne gioverà anche lei. Non ci saranno più i terremoti e gli tsunami, non ci saranno più, perché queste sono un'espressione della malvagità, del male che è entrato nel mondo. E la nazione vuole salvare tutto, e allora comincia chiamando Abramo. L'aspetto importante della salvezza, aspetto diciamo così, il lato umano della salvezza, è che Abramo ha obbedito. Dio ha detto ad Abramo comportati bene, non ha detto ad Abramo comportati bene, poi vedrò se in qualche modo farti scampare dal giudizio, ha dato un ordine, vai. E Abramo credette a Dio e andò. Allora il punto importante che salva è l'ascolto della parola di Dio. Adamo aveva detto no. Niente di grave, non ha mangiato un frutto, diremmo noi oggi, no? Ma è che non aveva creduto alla parola, non aveva stato alla parola. E quello lì ha rotto il rapporto, di qui l'importanza della parola. perché la parola è l'elemento fondamentale della comunione con Dio e con gli uomini. Se la parola è corrotta, si corrompono i rapporti. Allora è importante che sia salvato chi ascolta la parola. Abramo non era uno stinco di santo, come si dice oggi, ma ha ascoltato. Abramo andò. In questo senso è diventato il padre di tutti quelli che credono. E chiunque crede a quella parola che gli è rivolta in quel tempo, perché Dio non ha detto a Abramo: credi in Cristo, chiedi perdono dei peccati e sarai salvato. Non glielo ha detto. Ha detto semplicemente vai. E Abramo andò. Ha creduto a Dio. L'opera di riconciliazione la fa Dio. Ciò che in qualche modo lo riconcilia lo fa Dio. Non può farlo Abramo. Ma la risposta è il dire sì. Allora ecco perché è importante in ogni caso dire sì a quella parola che ti è arrivata. Perciò vediamo per esempio che nei Salmi si parla del giusto. Ma è giusto, come, in che senso giusto? Mica era irreprensibile. Ma a quella parola che era stata rivolta ad Israele ha creduto. Quindi i giusti di Israele sono quelli che hanno creduto a quella parola che Dio ha dato a Israele in quel tempo. E dopo di ciò hanno seguito nell'ambito della loro possibilità questa parola, ma hanno ascoltato la parola, allora sono stati inclusi nel progetto di salvezza. Allora la nostra salvezza personale è inserimento nel progetto di salvezza, ma non è tutto lì. Non possiamo accentrare tutto su noi stessi, perché la salvezza è un uscire dal nostro egoismo. Siamo salvati perché usciamo dal nostro egoismo. Dobbiamo stare attenti a non rimanerci dentro sul piano spirituale. Penso a me e soltanto a me e sempre a me. Sempre per il fare il Signore, eccetera. Poi sempre io, sempre io, sempre io. Dobbiamo guardare all'opera di Dio. Considera l'opera di Dio. Per questo dobbiamo essere interessati alla scrittura. Perché è l'opera di Dio. Dio ha fatto un'opera. Non ci interessa. Non mi interessa quello che ha fatto il Dio per Israele. Allora, Israele è stato... Abramo ha risposto e dopo di ciò Dio gli ha fatto una promessa. In te saranno benedette tutte le genti, farò di te una grande nazione e ti darò la terra. Noi diciamo che le promesse per Abramo sono anche per noi. Dobbiamo dire non tutte. C'è la benedizione di Abramo che viene su di noi. In te tutte le genti saranno benedette, ma la terra la dà la nazione che si è formato, perché Dio si è formato una nazione specifica. Perché dopo il diluvio e la torre di Babele, Dio ha formato le nazioni come conseguenza di una disubbidienza. Di nuovo, nasce un tempo nuovo. Prima ancora tra Babele e Abramo intercorre un tempo che è molto interessante, perché la torre di Babele è lo sforzo umano di fare una società ben regolata. Noi ci organizziamo bene tecnicamente e socialmente per far sì che non abbiamo bisogno di Dio. Allora Dio confonde e forma le nazioni. Le nazioni sono una conseguenza del fatto che l'uomo voleva essere unitario, ma senza Dio. Dopo di ciò, siccome Dio aveva promesso un Redentore, perché la promessa viene già con Eva, no? La progenie della donna ti calpesterà, eccetera, c'è una progenie, per cui diciamo così, il Redentore nasce prima della nazione di Israele, è importante. La nazione, il Redentore nasce nel progetto di Dio, scusate, cioè prima, è annunciato prima che si parli di Israele, di Mosè, eccetera. Ma dal momento che sono nate le nazioni, dove dovrà nascere il Redentore? In una nazione. E quale nazione scegliamo? Il Dio sarà formata. Si è formata una nazione, per questo dice Israele è il mio figlio. L'ho formato io. Abramo è colui in qualche modo a cui è fatta la promessa: in te ci sarà la progenie, lì nascerà il Redentore. Ma da questo momento in poi, però, allora, siccome questa nazione è distinta dalle altre nazioni, è chiaro che il Redentore sarà collegato a questa nazione e tutte le altre nazioni non potranno non tener conto di questa nazione. Perché Dio l'ha scelta per essere in qualche modo il grembo in cui viene nasce il suo Redentore. E qui capiamo il cantico di Maria. Maria, chi rappresenta Maria? Maria, che la Chiesa Cattolica ha fatto diventare il tipo della Chiesa, Mater et Magistra, perché lei fa nascere, è il contrario. Maria è figlia di Israele. Maria è il tipo dell'Israele umile che accoglie nel suo grembo il Messia. Leggiamo i racconti del Vangelo, in particolare quello di Luca. Lì è Israele, è tutto Israele. Come facciamo a dimenticarcene? Come facciamo a leggere i racconti di Natale come pensando al presepe e basta? I racconti di Natale ci parlano di Israele. È l'Israele, tutto Israele annunciato. Lì i pastori, non i sacerdoti, certo, non le autorità, ma quello che accoglie. E lì vediamo l'Israele che accoglie il Messia. In Maria c'è il tipo dell'Israele umile che accoglie il Messia. Come doveva essere? Come doveva essere? Ma lei? Io sono la serva del Signore. È un termine molto forte, perché poi dopo ricorderò che il termine servo del Signore in Isaia ha un significato molto forte. Il servo del Signore. Io sono la serva del Signore, siami fatto secondo la tua volontà. E poi abbiamo questi racconti che parlano di un accoglimento, di un'accoglienza del Messia. Allora, prima di dire che Israele ha rigettato il Messia, dobbiamo distinguere, in un certo senso è vero, ma in un altro senso no, perché c'è un residuo. Allora è importante, ecco perché dico, bisogna fare questa premessa per poi inserire la Chiesa, perché altrimenti facciamo confusione. In primo luogo, Israele è la fonte della benedizione e accoglie il Messia, lo accoglie, certo, non tutti. Non tutti, anzi, non le autorità. Ma comunque c'è un'accoglienza. E anche il Vangelo di Giovanni, non si è notato che il primo capitolo, forse anche il secondo, è il racconto dell'accoglimento del Messia da parte di Israele, dell'Israele umile. Perché è vero che dice che non lo hanno accolto, ma dopo fa vedere Pietro, Giacomo, Giovanni, Natanaele, sono le persone che riconoscono il Messia. Riconoscono il Messia, mentre Nicodemo no, Nicodemo c'ha dei dubbi dottrinali. Ma e dopo, andando avanti, vedremo che non sarà così. Ma c'è importanza perché non tutto Israele è Israele, cioè nella nazione che lui ha scelto ci sarà sempre un residuo che ha la fede di Abramo e che in qualche modo conserva. Però certamente è accaduto un fatto particolare, che il Messia non è stato, che è il re, non è stato accolto dalle autorità. Questo è il punto. Se noi vediamo l'inizio dei Vangeli, i Vangeli non parlano di Chiesa, o meglio, lo accennano. Ho già detto altre volte che nei Vangeli ci sono 3 volte citato il termine Chiesa e 30 volte il termine Israele. I Vangeli non sono un libro della Chiesa. Li possiamo leggere ovviamente, naturalmente, ma dico come il Vecchio Testamento, ma sono Antico Testamento che si compie, non è l'inizio del Nuovo Testamento, è il compimento dell'Antico Testamento che apre la porta ad un altro, ma lì la porta non è ancora aperta, o meglio si apre con il racconto della morte, della resurrezione, dell'ascensione di Cristo. Lì si apre, ma non ne parlano i Vangeli, non appunto alla fine. I Vangeli parlano di un Gesù che è il Gesù di Israele. E se non lo vediamo in relazione a Israele, ma lo vediamo soltanto in relazione a me, con i miei problemi, i miei cose, e basta, rischiamo anche di non capirlo, perché è centrato in Israele. Ecco perché invece gli ebrei possono o essere scandalizzati o essere molto attratti, perché si accorgono che parla di loro. Parla di loro. Un ebreo che poi è creduto in Cristo ha detto, ma dopo che ha cominciato a leggerlo, ma come fanno i gentili a capire questi libri? perché lui li capiva. I gentili che non sanno tutte queste cose qui, non sanno come fare a capirle. Perché era rivolto a loro. Il regno di Dio, d'altra parte, che dice Gesù, attualizziamo questa parola di Gesù. Non entrate nelle case dei pagani, non andate dai gentili, ma soltanto non entrate nelle case dei pagani, ma andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Come possiamo attualizzare questo comandamento di Gesù? Non andiamo da nessuno? Evidentemente non è per noi. Non è per noi qui adesso. Era per Israele. Era per loro. Perché? Perché il primo compito del Messia, sta scritto in Isaia 49, era di ricondurre a Dio Giacobbe. Di ricondurlo. In Isaia 49. Il primo compito. Per questo sono nato. Per ricondurre a Dio Giacobbe. E quindi Gesù fa questo. Io ho il compito di ricondurre Giacobbe a Dio. Andate dunque nelle pecore perdute della casa di Israele. Ma poi, appunto, accade che a un certo momento, c'è un momento cruciale in cui le autorità rifiutano Gesù. Quando lo accusano di bestemmiare contro lo Spirito Santo, lì è veramente il rifiuto. Da quel momento in poi, Gesù non si preoccupa più di rivolgersi al popolo perché capisse, perché per fare dei segni che facessero riconoscere che lui è il Messia. Perché se guardiamo la prima parte, ci sono dei segni per cui loro dovevano dire che è il Messia. Ma non lo riconoscono le autorità. Da quel momento in poi si annuncia il mistero del regno di Dio e Gesù non spiega più le cose alle folle, ma soltanto ai discepoli. A loro parlo in parabole perché non capiscono, secondo quello che aveva detto Isaia, in Isaia 29, parlerò e non capirete. Quindi si compirà questo. A questo punto Gesù non vuole più cercare di convincere il popolo che nelle autorità lo ha già rigettato, ma adesso si rivolge ai discepoli. E in Matteo 16,18 annuncia che fonderà la sua chiesa. Ma non c'era ancora. Non c'era ancora. Il popolo come tale lo ha rigettato, non ha accettato che lui governasse, lui si è fatto, io dico, si è creato il suo partito all'interno del popolo, un po' come ha fatto Hitler, scusate l'accostamento irriverente, ma prima ha cercato di ottenere il governo con il colpo di Stato, non ci è riuscito e dopo allora si è fatto il suo partito e all'interno ha lavorato, senza avere il governo, ma cercando di avere il partito. Facendo le dovute cambiamenti, Gesù si è creato i suoi, un gruppo dei suoi, che seguissero lui, Gesù, come Messia, ben sapendo che il popolo nella sua struttura, non lo avrebbe accettato. Nasce il punto di contrasto. Per cui viene che Gesù viene appunto rifiutato. Il peccato di Israele, ricordiamocelo, non è di aver ucciso Gesù, ma di aver rifiutato il Messia. Nessuno ha ucciso Gesù, nessuno porta la responsabilità ultima della morte di Gesù, se non il Padre stesso e Gesù che ha consentito. Quindi la mia vita la depongo, nessuno me la toglie. Quindi qualunque cosa avessero fatto gli ebrei, Dio non era obbligato a far uccidere il figlio, poteva distruggere tutti loro e basta. Chiuso il discorso. Invece no, ha lasciato, perché questo era il piano di Dio. Quindi nessuno, ma il rifiuto del Messia, certamente, è un qualche cosa che quella generazione ne porta la responsabilità. E infatti così è accaduto. Ma diciamo, la Chiesa non c'è ancora, non è ancora annunciata, cioè annunciata soltanto nelle parole di Gesù. Dopo Gesù muore, risorge, ascende in cielo e promette il Consolatore, sarò ancora con voi, va in cielo. E lì, di nuovo ancora, nei primi capitoli degli Atti, perché ancora gli Atti è un qualche cosa che riguarda Israele, almeno fino al capitolo 9 o 10 parla sempre di Israele, che cosa accade? Che al popolo di Israele viene annunciato da Pietro, che guardate che il Messia è venuto, e poi lo avete dato nelle mani dei gentili, lui è morto, ma è risuscitato. Ed è andato in cielo. E adesso? Questo è Israele, adesso cosa facciamo? Questo è il messaggio che ancora oggi, attenzione, per gli ebrei è un problema, serio. Questo è il Messia. Ecco la difficoltà per un ebreo di riconoscere Cristo, non è genericamente che lui è peccatore, ma che tutto il suo popolo ha rifiutato al suo tempo il Messia, mentre i gentili lo hanno riconosciuto. È un qualche cosa che è umiliante. E questo è il messaggio di Pietro alla Pentecoste, ma Pietro cosa dice? Quando gli annuncia questo messaggio sconvolgente, perché non ci rendiamo conto ancora oggi, un ebreo dice il Messia che ci doveva liberare dai pagani, noi l'abbiamo dato nelle mani dei pagani, no. Lui è stato ucciso, però è risorto, se n'è andato. E adesso? Adesso? Dov'è il regno? Perché il regno messianico è stato promesso in un modo molto concreto a Israele. E allora un fatto biblico che noi dobbiamo decidere se ci crediamo è che il regno messianico è stato promesso politicamente e che si compirà con Israele al centro della nazione. Non è mai stato spiritualizzato, come dice questo qui. Qui dobbiamo decidere se la scrittura ci convince oppure no, perché il regno messianico è promesso politicamente, ma è un regno di giustizia. Ecco la sovranità e la grazia. È un regno di giustizia in cui ci possono entrare soltanto i giusti. Come si entra in un regno di giustizia senza essere giusti? Allora in un mio ultimo libro ho scritto appunto questo, c'è un passo di un salmo che dice ecco Gerusalemme che e non mi ricordo purtroppo le parole, entri la città giusta, ecco, si invitano i giusti a entrare nella città. Io dico, ma c'è il rischio che questa città rimanga vuota, perché se è un regno di giustizia, ma se ci entra un ingiusto, a questo punto non è più un regno di giustizia. Allora, sovranità e grazia. Il regno messianico un giorno verrà. Ma prima che venga questo regno messianico occorre far sì che ci siano dei giusti che possano entrare. E le due cose erano state promesse appunto a Israele, che Israele sarebbe stato capo delle nazioni, ma che anche avrebbe ottenuto il perdono dei peccati e che in lui tutte le genti sarebbero state illuminate. Quindi c'è il perdono dei peccati. Teniamo presente, e questo è annunciato nel Vecchio Testamento, io toglierò le tue iniquità. Questa è un'opera che Dio farà. Da una parte stabilirà il suo regno con potenza, il re di Israele, dall'altra parte ci sarà la giustificazione. Questo è quello che Dio ha fatto con Gesù, lasciando che lui diventasse l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E allora il messaggio di Pietro è sconvolgente in questo senso, che dice, credete e voi sarete battezzati nel suo nome per il perdono dei vostri peccati. Cioè quello che voi avete fatto, e Dio lo ha fatto diventare un atto sacrificale per il perdono dei vostri peccati. Questo è il messaggio, da una parte sconvolgente e glorioso, però è anche umiliante, perché dobbiamo riconoscere, noi lo abbiamo dato nelle mani dei peccatori, dei gentili, ma Dio non solo non ci ha puniti subito di questo, ma fa sì che questo atto qui diventi la possibilità per ottenere il perdono dei nostri peccati e il dono dello Spirito Santo. Due cose promesse nel Vecchio Testamento, in Ezechiele, perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo a Israele. Si compiono quelle cose. Si compiono quelle cose che sono state promesse a Israele. E dopo ciò, qual era l'aspettazione, diciamo così, di Pietro stesso, sicuramente, perché non aveva ancora la rivelazione? Che adesso, prima o poi, o fra un po' di tempo, anche le autorità si convinceranno che Gesù è veramente il Messia promesso a Israele. E allora che cosa accadrà? Che Israele si ravvederà e Israele diventerà luce delle nazioni per evangelizzare anche il mondo e portare la benedizione a tutte le genti. Questa è stata la prima aspettativa. Leggete i racconti, le predicazioni di Pietro, sono tutte legate a Israele, tutte. In quel momento si dice che è la prima chiesa, ma è tutto legato a Israele. È l'Israele che crede, infatti dice tutto il popolo ebbe una grande gioia. Vi ricordate l'annuncio dell'angelo? Una grande gioia. Quello è il momento della grande gioia. Hanno la grande gioia e l'hanno come popolo. Quei 3.000 lì, che erano parecchi, rappresentano in quel momento il popolo che accoglie con gioia il perdono dei peccati e aspetta che Gesù, che è nascosto nel cielo, dice, torni per il ristabilimento di tutte le cose. Cioè il regno tornerà, verrà a ristabilire il suo regno. L'aspettativa era però che Israele si convertisse prima. La novità, certamente ti ha colpito Pietro, guardate, tutto il racconto di Cornelio è un essere sorpreso, e poi c'è la rivelazione particolare data a Paolo, ci vuole un'altra rivelazione particolare data ad uno che non era stato con Gesù, per dire il messaggio del perdono dei peccati viene accolto dai gentili. E lo Spirito Santo è dato a loro, questo è importante, per quello è il segno delle lingue, che non era un'illusione, è dato anche a loro come a noi. E poi andando avanti ancora si accorgono che le autorità, invece di convincersi sempre di più, si irrigidiscono sempre di più. E questo annuncio del perdono dei peccati viene sparso sempre di più e trova più accoglienza tra i gentili che tra gli ebrei. Questo è quello che accade, e poi c'è Paolo che ha la rivelazione particolare per cui questo tempo qui, questa comunità di ebrei e gentili è un qualche cosa che Dio aveva pensato anche se non aveva ancora rivelato, e perciò lo ha rivelato adesso. E che cos'è questa comunità fatta di ebrei e gentili? Questa comunità di ebrei e gentili, che è appunto la Chiesa, non è il sostituto del popolo di Israele, è un'altra cosa, in un tempo diverso, perché Israele come popolo ha rigettato il suo Messia, un residuo lo ha accolto, ma il popolo come struttura politica lo ha rifiutato. E siccome è importante la politica per Israele, questo è importante perché è il popolo che deve stare su questa terra, è importante il fatto che le autorità non hanno accolto Gesù. Per questo Gesù ha detto, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere le tue chiocce, ma voi non avete voluto. E Dio non può, Gesù non può regnare facendo il colpo di Stato contro le autorità di Israele. Questa è la differenza. Non ha fatto la rivoluzione francese, non ha decapitato i capi e detto adesso vengo io con i miei fedeli. Lui aspetta che Israele accolga. E quello che accadrà negli ultimi tempi è che appunto saranno proprio le autorità religiose, i rabbini, quelli che adesso sono più duri nei confronti di Gesù, ad accogliere Gesù. E si sta aspettando questo tempo in cui allora il popolo di Israele, in quanto le autorità, accoglierà il Messia promesso. In questo tempo, in questo lasso di tempo, è il tempo dei gentili, in cui Gesù non regna sul trono di Davide, di nuovo la sovranità, Gesù non regna perché il trono di Davide, in Luca, gli darò il trono di Davide. Dove sta questo trono di Davide? Non sta in cielo, il trono di Davide sta qua, ma non gli è ancora stato dato. Adesso Gesù siede alla destra del Padre e aspetta. Per capire ancora una cosa importante, fare le differenze. Gesù è stato l'unica persona che è nello stesso tempo profeta, sacerdote e re. Ma non lo è stato mai contemporaneamente, solo negli ultimi tempi, alla fine. ma è venuto e ha cominciato come profeta. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Poi si è annunciato come Messia, è morto come agnello di Dio, adesso siede e copre la funzione di sacerdote. Di sacerdote, ma non di re visibile. È re per coloro che lo accolgono, cioè la signoria si deve esprimere in me, in voi che abbiamo accolto lui, ma non si manifesta politicamente. Allora Gesù non esercita ancora pienamente le sue funzioni di re, mentre svolge le sue funzioni di sacerdote. E il sacerdote non è un sacerdozio secondo l'ordine di Levi, ecco di nuovo la differenza, mentre il re è re prima di tutto di Israele. Poi, in quanto re di Israele, è anche re dei re, ma per prima cosa è re di Israele. Quindi anche tutti questi canti che insistono su Gesù, il mio re, sono un po' sospetti, perché insomma vogliono togliere la regalità dagli ebrei e ce la pigliamo noi. Prima di tutto Gesù è re di Israele. Poi, in quanto re di Israele, siccome Israele deve regnare su tutte le nazioni, è anche re dei re. Ma infatti vedete la differenza che c'è tra per quanto riguarda la figura di re e di sacerdote, per quanto riguarda la regalità, il Vangelo si preoccupa di fare la genealogia, viene dalla tribù di Giuda, viene da Davide, perché se non viene da Davide non può essere il Messia, è importante, e Davide è Israele, il regno è stato promesso a Davide, non è roba nostra, è di Israele. Per quanto riguarda il sacerdozio, invece, dice la lettera agli ebrei, lui non è sacerdozio secondo l'ordine di Levi, ma secondo l'ordine di Melchisedec, prima che nascesse Mosè. È un sacerdozio che è diverso, è un sacerdozio universale, è un sacerdozio che riguarda tutti. Il perdono dei peccati riguarda tutti. Tutti, e in questo senso Gesù è sacerdote di tutti. E tutti ci rivolgiamo a lui perché lui è il vero sommo sacerdote, noi abbiamo un grande sommo sacerdote, e questo ovviamente si pone in concorrenza con Israele attuale, perché loro stanno aspettando di poter rifare i sacerdoti e il tempio. Ma mentre potremmo dirgli guardate che il sacerdote ce l'abbiamo già, il re un giorno verrà, è il vostro re, però bisogna appunto accoglierlo come re, mentre lui non è stato accolto come re nel suo tempo. Quindi vedete che la Chiesa nasce dal rifiuto di Israele che ha del suo re, ma mentre Israele ha potuto impedire temporaneamente che il regno venisse, nella sua opposizione ha fatto sì che si compisse l'altro aspetto del Messia, che è quello del perdono dei peccati. Quindi come re è stato rifiutato e quindi adesso non esercita la sua regalità su Israele. Ma questo non soltanto non gli ha impedito, ma ha fatto sì che proprio questo facesse sì che lui potesse compiere il perdono dei peccati. La vostra disobbedienza è quella che Dio usa per perdonarvi i peccati. Questo è molto umiliante, ma è un'umiliazione necessaria per tutti. La vostra disobbedienza è quella che Dio ha usato per far sì che i vostri peccati fossero perdonati. Credete in questo? Perché adesso questa è la parola che vi viene rivolta, non è la stessa che è stata data ad Abramo o a Mosè. Questa è la parola, a questa adesso voi dovete rispondere. Quindi è certo e chiaro che adesso sia ebrei che gentili è a questa parola che devono rispondere. Non c'è una parola particolare per gli ebrei. Loro devono rispondere a questa parola: il Messia di Israele è venuto, è stato rifiutato, è stato rigettato, è morto, ma è risuscitato per i nostri peccati e per la nostra giustificazione. Adesso sta in cielo, intercede per noi e un giorno tornerà. La Chiesa è un corpo particolare. Per vedere la differenza ancora tra Chiesa e Israele, si può pensare al servo dell'Eterno di Isaia. Se voi leggete il libro di Isaia attentamente, tutto, non soltanto Isaia 53, si vede che il servo dell'Eterno compare nella seconda parte diverse volte. Ma chi vuole intendere? Allora voi vi accorgerete che intende, non possiamo farlo adesso, due cose. Poi intende certe volte il Messia e altre volte il popolo di Israele. E non avverte quando si tratta dell'uno e quando si tratta dell'altro. Bisogna riconoscerlo da quello che sta scritto. Allora bisogna dire che nel libro di Isaia ci sono due figure, c'è il servo popolo e il servo Messia. Israele è un servo come popolo, il Messia è un servo, ma è accaduto che il servo popolo ha rifiutato il servo Messia e quindi c'è una divaricazione, c'è un distacco temporaneo però e doloroso, e in questo distacco tra il servo popolo che sarebbe Israele e il servo Messia che nasce la novità della Chiesa, che è un corpo particolare. Che cos'è allora la Chiesa? La Chiesa non è il sostituto del servo popolo, ma è il corpo del servo Messia. Cioè Gesù, il Messia, si è formato un corpo fatto di ebrei e gentili. E questa oggi è la sua presenza sulla terra, è presente in questo corpo fatto di ebrei e gentili che sono costituiti dalle persone che hanno accettato il perdono dei peccati. E in questo modo Israele, suo malgrado, diventa comunque luce delle genti, perché la salvezza viene dai giudei. Il perdono dei peccati lo abbiamo perché i primi giudei hanno annunciato in Gesù il perdono dei peccati ed è arrivato fino a noi. Quindi Israele è in benedizione. Israele è in benedizione. Paolo nelle lettere alle Romani lo dirà, ma se è stata una benedizione il loro rifiuto, cosa sarà il ritorno a Dio se non un risorgere dai morti? Cioè nonostante tutto questo qui è una benedizione, perché la luce della salvezza del Vangelo è arrivata a tutte le genti, ma un giorno, quando Israele come popolo ritornerà, ci sarà anche la benedizione politica nazionale. Ci sarà luce delle nazioni. E in Simeone quando accoglie con gioia il bambino tra le braccia dice che è contento di poter adesso chiudere gli occhi perché ha visto nel bambino il Messia che è luce delle genti e gloria del popolo di Israele. Nei Vangeli sta scritto questo, che è luce delle genti, di tutte quindi, ma gloria del popolo di Israele. E dove sta sta gloria se c'è un popolo infamato e infangato è proprio Israele? Allora dove sta sta gloria? Questa gloria deve ancora venire. Verrà. La gloria di Israele. Una gloria visibile, perché quando Gesù si manifesterà in gloria, anche l'Israele fedele, a questo punto reso fedele, sarà con lui glorificato. E le nazioni che si accaniscono contro Israele perché lo vogliono far sparire, conosceranno la vendetta. In Isaia si parla della vendetta di Dio per la causa di Israele. Quindi la sovranità, vedete, non c'è soltanto la grazia ma la sovranità, perché la grazia permette di ritornare sotto la sovranità di Dio, perché Dio non può permettere che ci sia una sovranità, una grazia che permette il calpestamento della sovranità. Questo è da escludersi, che Dio è tanto buono che accetta che la sua sovranità sia rotta, tolta. Questo non è possibile. Dobbiamo mettere insieme queste due cose, assolutamente. Perciò quando sarà il regno messianico e poi dopo il regno eterno, sarà pienamente compiuta la volontà di Dio in tutti gli aspetti. E quindi sarà un regno glorioso perché la volontà di Dio sarà fatta, non ci sarà soltanto un Dio misericordioso come adesso che tollera la presenza del male, perché non è possibile che la parola di Dio non sia compiuta. Questo dobbiamo sentire quando parliamo di amore di Dio, amore di Dio, amore di Dio. Certo che Dio ci vuole bene, ma l'amore che noi lo possiamo ricevere soltanto se accogliamo la sua volontà, è soltanto nel fare la sua volontà che si accoglie l'amore di Dio. E certo, la volontà adesso non è fai 3 salti mortali o fai 12 pellegrinaggi, ma credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, accogli la parola che ti viene data. Allora questo è il fare la sua volontà. Questa è la volontà che voi crediate in me. Certamente questa è la volontà che Dio fa, dopo che Dio vuole, e dopo che Dio manifesta tutto. Quindi vediamo che la Chiesa ha questo aspetto qua, e in questo senso è partecipe della persona di Gesù. Gesù adesso non regna visibilmente, quindi la Chiesa non regna visibilmente. La Chiesa non è il regno, la Chiesa non deve pretendere di avere una visibilità. Noi cristiani abbiamo diritto al nostro posto. Perché? No, non dobbiamo aspettarci di essere riconosciuti per dei figli di Dio, perché Gesù non è stato riconosciuto. E quindi ecco perché dobbiamo dire: non è compito nostro di governare questo mondo, come dice il Papa. Non è compito nostro di dare lezioni anche di vita alle autorità. Noi siamo chiamati ad essere soggetti alle autorità, perché il Dio ha stabilito che adesso amministra il mondo in questo modo. Ci pensa Lui alle autorità. Noi dobbiamo osservare le autorità nella misura in cui ubbidiamo a Dio, certamente, ma non dobbiamo preoccuparci di governare come Chiesa questo mondo. Allora, torniamo a quelle tre domande. Dico la mia in corrispondenza a quanto detto. Siccome il popolo di Israele non sparisce, è chiaro che nella Chiesa ci devono poter essere sia i giudei che i greci, e il giudeo deve poter rimanere, e un figlio di ebrei, essendo ebreo, ovviamente è ovvio che circoncida i suoi figli. Questo non è per la salvezza, ma è il compimento del patto con Abramo, perché la circoncisione non è legata alla legge, non è il segno della legge di Mosè, ma è il segno del patto con Abramo, che precede la legge. E quindi questo aspetto particolare che in Abramo è stata data anche la nazione, c'è questo aspetto: la circoncisione si deve poter accettare, e la presenza come ebrei all'interno della Chiesa deve essere salutata con gioia, e ad aiutare le persone a vivere gli ebrei fuori del campo, perché certamente avranno delle difficoltà con i loro correligionari, chiamiamoli così, ebrei. Per quanto riguarda appunto il rapporto con le autorità, che ci dice fate questo, fate quest'altro, no, noi non siamo ufficiali civili, non dobbiamo rifiutare ogni forma di riconoscimento ufficiale, noi siamo delle persone comuni che vogliono vivere all'interno della società come tutti gli altri, senza avere un compito particolare. Attenzione, questo è importante perché potrebbe riverificarsi, quindi è importante che abbiamo le idee chiare. Nella Bessarabia, attuale Moldavia, vicino dove sta lui, a Iasi, a Chisinau, c'è stato nell'Ottocento un movimento di ebrei che hanno creduto in Cristo come ebrei, il Messia, e hanno fatto un certo scalpore. E un ebreo, Rabinovitz, si è convertito in un modo molto visibile, le missioni lo hanno ricercato, eccetera, ma lui non ha potuto. Ha predicato il Vangelo, ha avuto la possibilità di annunciare il Vangelo, e molti ebrei hanno creduto in Cristo, ma non ha potuto mai fare una comunità, perché il regime dello zar impediva di battezzare. Il battesimo era un atto che poteva dare il governo e basta. Lui non aveva ricevuto non ha mai ricevuto il permesso di battezzare, e quindi non ha potuto battezzare. Evidentemente non aveva comunque ancora maturato, lui ha accettato questo purtroppo, mentre dei missionari luterani potevano battezzare perché avevano ricevuto il patentino dal governo. E quindi questo, vedete che è stato grave. Hanno accettato quella comunità, questi luterani, che di ricevere un'autorizzazione da un governo che poi dopo perseguiterà negli stessi anni pogrom gli ebrei, che perseguiterà anche tanti altri, un governo appunto omicida, però ci dava il permesso per poter battezzare. Chi non l'aveva non poteva farlo. Quindi vedete che le cose possono ripetersi, bisogna avere delle idee chiare. In quel momento non ce l'aveva neanche l'ebreo Rabinovitz, perché aveva accettato questa situazione. E per quanto riguarda ancora i rapporti con la cristianità, noi non siamo chiamati a dare il segno di una unità visibile della Chiesa cristiana. La Chiesa è una, il corpo di Cristo ha la sua unità in Gesù, non dobbiamo sperare e pensare di poter formarci appunto l'edificio del cristiano bello, visibile, che possa rappresentare. Questa è una mancanza di ubbidienza. Nell'Apocalisse si parla di 7 candelabri e in mezzo ad esso circola Gesù. L'unica unità è quella di Gesù, la persona di Gesù. Altre unità non ci devono essere. C'è l'unità della comunione in Gesù, che può avere diverse forme, ma non c'è l'unità organizzata, visibile e riconoscibile dal mondo. Se questo è chiaro, dopo di ciò i vari problemi si possono risolvere. Se questo risolvere, affrontare in questo modo, con tutte le difficoltà che esse portano, ma dobbiamo avere queste idee chiare in mente, oppure ne abbiamo delle altre, ma l'importante è che abbiamo una visione di che cosa è la Chiesa. La Chiesa non è il sostituto di Israele, la Chiesa non è una nazione, la Chiesa è il corpo di Gesù Cristo, il quale deve mantenere gli stessi caratteri di invisibilità, cioè di non riconoscibilità immediata che ha avuto Gesù in questo tempo. Gesù non è stato riconosciuto, è venuto in casa sua, non lo hanno ricevuto, il mondo non lo ha conosciuto, non dobbiamo sperare che il mondo riconosca noi. Eppure c'è anche nei nostri ambienti qualcuno che pretende che il governo e lo Stato riconosca la nostra posizione di cristiano. Perché deve riconoscere? Non può riconoscere, non ha gli occhi per riconoscere lo Stato. Non è per riconoscere questa posizione in Cristo, non c'ha gli occhi. Ma il Dio si preoccupa di mantenere lui l'autorità, in attesa di manifestare l'autorità direttamente attraverso Israele. Anche questo è un aspetto per cui noi non dobbiamo ricercare l'aspetto visibile dell'autorità, perché questo sarà un tempo in cui Dio lo farà in Israele e attraverso Israele. È Israele il luogo della manifestazione visibile politica di Dio, non la Chiesa. Ecco perché lo Stato del Vaticano, che si presenta tutto pomposo, presente massicciamente in mezzo al... che dice sempre tutto su tutto, perché deve parlare su tutto, farsi sentire, è una disubbidienza plateale grave di quello che è la Chiesa di Gesù Cristo. Ecco perché la Chiesa Cattolica non è soltanto una Chiesa con qualche dottrina un po' sbagliata, insomma, è proprio una posizione anti-evangelica nella sostanza, da cui noi dobbiamo tenere chiaramente distanza. Diverso con i singoli cattolici, dobbiamo avere dei rapporti umani e per quanto possibile appunto amichevoli, ma la istituzione in quanto tale dobbiamo avere le idee chiare, non è modificabile, cioè si modifica distruggendosi, perché se si modifica alla radice sparisce, se rimane lì vuol dire che non è cambiata. Quindi rimane lì e non è cambiata, e non si possono avere dei rapporti, diciamo così, con la Chiesa come istituzione, ripeto, non come i cattolici. Per cui lo dico anche per essere anche un po' pratici, perché dalle convinzioni poi vengono delle scelte pratiche. Quindi ho fatto, per esempio, abbiamo fatto tempo fa una mostra della Bibbia a Parma. Abbiamo invitato il rabbino, è venuto il presidente della Comunque, abbiamo pubblicamente. Ma non il vescovo. Io non riconosco il vescovo. Non lo invito come vescovo. E non andrei neanche nel vescovado come vescovo. Se mi vuole parlare ci possiamo incontrare al bar. Ma al vescovado non ci vado. Mentre il rabbino lo riconosco. Riconosco che il rabbino è un'autorità all'interno del suo popolo, il Signore lo mantiene. Se gli dico la mia, se mi permette di dire la mia, io come rabbino lo riconosco, non lo, quindi posso chiamarlo come rabbino. E il vescovo non lo chiamerò mai vescovo, perché questa è una disubbidienza grave, un'appropriazione indebita del nome di Gesù Cristo. E quindi vedete che così si hanno delle idee chiare su come comportarsi, ma sulla base di una convinzione. Dopo di ciò è chiaro che sulla base di questa convinzione sulla Chiesa dobbiamo affrontare poi anche tutti i passi esortativi di cui ci parla Paolo nelle lettere, dobbiamo prenderli in considerazione. Ma lì possiamo, diciamo così, valutare ancora meglio se abbiamo compreso qual è proprio il posto della Chiesa. È un tempo che va dalla discesa dello Spirito Santo al rapimento della Chiesa, poi il tempo cambierà. Dio avrà un altro modo di comportarsi nei confronti dell'umanità e poi dopo ci sarà in fondo il regno messianico e il regno eterno. Ma è importante che capiamo che è strettamente biblico che ci siano tempi diversi. Allora, se noi capiamo il tempo, possiamo anche rivedere bene la nostra cena del Signore e sentire che siamo in un tempo di attesa. Siamo in un tempo di attesa, per cui le cose che si ripetono sono il segno che qualche cosa deve ancora avvenire. Noi continuiamo a fare la cena del Signore perché il Signore non è ancora tornato. Quindi è un tempo di attesa, così come fanno gli ebrei la Pasqua, aspettano qualche cosa, aspettano la venuta del Messia, anche loro tra l'altro. Quindi aspettano, aspettano, c'è qualcosa nel passato, c'è qualcosa nel presente, c'è l'attesa del futuro. E quindi noi viviamo nell'attesa che qualche cosa avvenga e in questa attesa cerchiamo di compiere quello che il Signore vuole per noi, ma sapendo che è un tempo che sta tra un tempo passato e un tempo futuro. E questo ci aiuta ad affrontare i problemi del presente.